Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un forte abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Nell'ultima puntata abbiamo visto alcuni versetti del secondo capitolo del Vangelo di Giovanni. Abbiamo parlato del primo miracolo compiuto dal Signore Gesù Cristo, cioè come abbia trasformato dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Leggiamo ora la seconda parte del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, esattamente dal versetto 13 al 25. La Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi, e i cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole. E a quelli che vendevano i colombi disse, «Portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi consuma». I giudei allora presero a dirgli «Quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose loro «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Allora i giudei dissero «46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Nel passo appena letto, dal secondo capitolo del Vangelo di Giovanni, abbiamo un altro riferimento geografico. Gesù aveva iniziato a Cana di Galilea, poi a Capernaum e ora si trova a Gerusalemme. Giovanni definisce questa festa la Pasqua dei Giudei. Non è più la Pasqua del Signore come viene indicata in Esodo 12 al versetto 27. È diventata una festa puramente religiosa, priva di significato, un rituale da seguire. Ma ora è venuto colui al quale si riferiva la Pasqua. Come viene detto in 1 Corinzi 5 al verso 7, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Il Signore si recò a Gerusalemme. Tutti gli uomini dovevano recarsi a Gerusalemme tre volte all'anno, a Pasqua, a Pentecoste e alla festa dei Tabernacoli. Gesù vi si recò durante la Pasqua, circa il 14 aprile, e ancora una volta Giovanni ci precisa luogo e data. Ci sono narrate due purificazioni del Tempio, una all'inizio del ministerio, e un'altra alla fine. Nel Tempio, e più precisamente nella parte esterna, si vendevano gli animali necessari ai vari sacrifici, e questo comportava un grande traffico, un grande trambusto. Occorreva lavoro, denaro per allevare pecore e buoi, e qualcuno lo faceva per ottenere un profitto che, facilmente, poi si trasformava in un traffico religioso. Si cambiavano poi le monete, ed è interessante notare che non venivano accettate monete qualsiasi, ma soltanto quelle del Tempio, quindi occorreva un posto per cambiare il denaro, e questo procurava notevoli profitti. Un po' come accade a volte quando vogliamo cambiare una valuta con un'altra, nel cambio ci si perde sempre. Ci viene detto che Gesù, vista la situazione più vicina a un mercato che a un Tempio, fece una sferza di cordicelle e scacciò tutti quanti. Animali compresi, rovesciò poi le tavole dei venditori, sparpagliò i soldi dei cambiavalute. Non c'è dubbio che il Signore sia stato duro. L'immagine che abbiamo qui è molto lontana dalle immagini classiche di un Gesù mite e pacifico. Riusciamo difficilmente a immaginarlo con una sferza in mano mentre caccia tutti dal Tempio. Ma dobbiamo capire che Gesù non poteva tollerare che quei trafficanti profanassero la casa di Dio e riducessero la vera adorazione a un puro e semplice commercio. Se ci pensiamo bene, questa è una grande lezione anche per la Chiesa moderna, che molte volte purtroppo è molto simile alla descrizione fatta proprio da Giovanni. Gesù disse che il Tempio era la casa di suo Padre, e questa affermazione ben si concilia con la sua missione messianica. Inoltre, il ricorso alle scritture a sostegno delle proprie affermazioni è una caratteristica dei primi cristiani. I discepoli ricordavano le parole del Salmo 69, verso 9, «Poiché mi divora, lo zelo per la tua casa». Questo è un salmo che viene citato 17 volte nel Nuovo Testamento ed è uno dei salmi più citati, appunto. La reazione dei giudei presenti nel Tempio è facilmente comprensibile. Sembrano sorpresi dall'intervento di Gesù, dalle sue parole. Sembrano voler dire: con quale autorità fai questo? Che segno ci mostri per dimostrare chi sei e quindi dimostrare la tua autorità? Gesù, come abbiamo letto, risponde in un modo sorprendente: distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. La parola usata per distruggere in realtà significa disfare. E Gesù si sta riferendo al suo corpo fisico. A quel tempo il tempio era quello di Erode, ancora in costruzione da 46 anni. Vorrei che notaste il particolare uso della parola in greco. Ai versetti 14 e 15, quando parla della purificazione del tempio, la parola usata per tempio è ieron, che si riferisce al tempio nel suo insieme. In particolare Gesù purificò il cortile esterno del tempio. La parola usata da Gesù al verso 19, ripetuta dai giudei al verso 20, è naos, che si riferisce al santuario interno del Tempio. Questa parola può essere usata anche in riferimento al corpo, come fa Paolo in 1 Corinzi 6, al verso 19, quando dice che il luogo santo oggi non è il Tempio fatto con le mani, ma il nostro corpo, che è il Tempio, il naos dello Spirito Santo. I giudei chiedevano a Gesù se egli in realtà intendeva la distruzione di questo Tempio. Ma naturalmente Gesù voleva intendere il tempio del suo corpo. Gesù disse che se essi avessero distrutto questo tempio, egli lo avrebbe fatto risorgere. La parola usata è egeiro, che Giovanni usa 5 volte nel suo Vangelo. Il suo significato effettivo è svegliare, e ogni volta che viene usata si riferisce al risveglio dalla morte. Paolo usa la stessa parola nel suo discorso ad Antiochia e si riferisce alla resurrezione di Cristo e a quella dei credenti. Viene anche usata quando viene riportato in vita Lazzaro, che viene definito un risvegliato. Gesù aveva in mente questo concetto di risveglio quando parlò del tempio del suo corpo, ma i suoi discepoli non capirono e se ne ricordarono soltanto dopo la sua resurrezione. Il passo si chiude con un'affermazione generale intorno agli eventi che ebbero luogo durante la Pasqua e si mette di nuovo l'accento sull'intima relazione tra segni e fede. Infatti, i segni riportati nel Vangelo hanno lo scopo di portare alla fede in Gesù. Un Gesù che attraverso la fede possa essere riconosciuto quale Cristo, figlio di Dio. Qui però vi è una considerazione inaspettata. Gesù esita a fidarsi di loro. Sebbene si manifestasse una certa fede, Gesù sapeva bene che si trattava di una fede molto debole e quindi indegna di questo nome. L'affermazione «conosceva tutti» attira l'attenzione sulla sua conoscenza soprannaturale dei motivi umani. Gesù non aveva bisogno del consiglio di altri, perché la sua conoscenza era già perfetta. Anche se può sembrare meraviglioso che molte persone credettero in Gesù, questa non era la fede che salva, ma soltanto un assenso davanti a tutti i miracoli compiuti da Gesù. Notiamo che cosa avviene in seguito. Qui ci viene detto che Gesù non aveva fiducia di queste persone che dicevano di credere in lui, perché egli sapeva che cosa c'era nel loro cuore. Occorre anche oggi stare attenti con le persone che dicono di credere, e bisogna capire che cosa intendono per credere in Gesù. La domanda cruciale è se si ha fede in Lui come Salvatore, morto per i nostri peccati, risorto per la nostra giustificazione, e se Lui è davvero la nostra speranza nel cielo. La folla era interessata, e vedendo i miracoli diceva di credere. Ma Gesù non aveva fiducia in questa loro fede, perché conosceva gli uomini e quello che c'era nel loro intimo. In altre parole, il Signore Gesù non si fidava della folla, perché la loro fede non era sincera. Ora leggiamo il primo passo del 3° capitolo del Vangelo di Giovanni. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene, non credete. Come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio». E dopo aver letto questo brano bellissimo, intensissimo, dal capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, vedo che il tempo a mia disposizione purtroppo termina qui, quindi mi affretto a salutarvi, a ringraziarvi per essere stati ancora una volta all'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!